siamo alla nostra penultima riflessione che ho intitolato L'amicizia quotidiana, conviviale con Dio. Vediamo questo momento molto bello, il capitolo 18 del libro della Genesi, ed è un momento che normalmente è rappresentato in questa icona che vedete qui, se riuscite a vedere, la famosa icona che viene chiamata della Trinità, no? I tre ospiti che arrivano da Abramo, ecco. Capitolo 18, ecco, l'amicizia conviviale tra Dio del quotidiano e la preghiera per i nemici, perché è interessante vedere come Abramo è davvero un uomo che, stando con Dio, ha imparato a amare col cuore di Dio, a sentire con i sentimenti di Dio, come Paolo, abbiamo visto, no? Questa tenerezza, questa attenzione. Ecco, cominciamo con leggere intanto. Poi il Signore apparve alle querce di Mamre. Ricordate che l'abbiamo già trovato, non più le querce di Mamre, ma le querce di More. Perché naturalmente dove c'erano le querce erano, sono alberi secolari, sono robusti, forti, no? Legno di quercia è un legno forte, e quindi avevano delle fronde molto sparse, per cui si stava bene volentieri all'ombra, non si poteva stare nella tenda. Immaginate di stare nella tenda, queste tende fatte di pelle di capra cucite insieme, eccetera, dove dentro morivi, mettevi un po' all'aria dove c'era un po' di ombra, ed era anche i villaggi avevano tante querce in giro dove la gente poteva, facevano i giudizi, il giudice si sedeva sotto la quercia, lavoravano fuori, non erano gli uffici dentro. Poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Quindi l'ora più calda è il mezzogiorno, è metà del giorno. Appena li vide, notate bene il plurale, il Signore poi li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' di acqua, lavatevi i piedi, accomodatevi sotto l'albero, permettete che vada a prendere un boccone di pane per rinfrancarvi il cuore. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo. Quelli dissero: fa pure come hai detto. Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: presto, tre staia di fior di farina, impasta la fanne focacce. Tre staia di fior di farina, immaginate 100 kg di farina, basta per un villaggio, non è che sia, ma per dire che Abramo non fa lo spiloccio, no? La generosità di Abramo, siamo di fronte a Dio e quindi non si può scherzare sulla generosità. All'armento corse lui stesso Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo, quindi un vitello per tre, tanto, no? Prese latte acido e poi latte fresco, quindi yogurt e latte fresco, insieme col vitello che aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro, sotto l'albero, quelli mangiarono. Quindi Abramo, nell'atteggiamento di chi serve, no? Pronto a scattare. Poi gli dissero: dov'è Sara, tua moglie? Rispose: è là, nella tenda, perché le tende dove non potevano partecipare ai banchetti, quindi dovevano stare tirate quando c'erano degli uomini, quindi nella tenda. Il Signore riprese: tornerò da te fra un anno a questa data e Sara, allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. tanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda ed era dietro di lui, quindi Abramo e Sara erano vecchi degli anni, avanti degli anni. Era cessata a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne, chissà da quanti anni era cessato, no? Mestruazione. Allora Sara rise dentro di sé e disse: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere della maternità, si capisce, mentre il mio signore è vecchio. Ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualcosa che è impossibile al Signore? Ricordate che lo troviamo anche nell'Annunciazione, no? Nulla è impossibile a Dio. Quindi qui è esposto al positivo, là al negativo, comunque come una frase interrogativa e un modo per porre un interrogativo in maniera più soft. Ecco. Al tempo fissato tornerò da te, alla stessa data Sara avrà un figlio. Allora Sara negò: non ho riso, perché aveva paura, ma quelli dice: sì, hai proprio riso. Sì. Quindi ho riso, non ho riso, sì, ho riso, ti hai riso. Per cui è fuori il figlio che si chiama Sorriso. Quegli uomini si alzarono, quindi immaginiamo, siamo su un pianoro, no? Un luogo dove arriva l'aria, il fresco, eccetera, eccetera, e dall'alto cominciano a vedere, guardano giù la valle del Mar Morto, dove c'erano le città di Sodoma e Gomorra. Si alzarono a contemplare Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Il Signore diceva: devo io tener nascosto ad Abramo quello che sto per fare? Mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande, potente, e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra, quindi anche noi, capite? Siamo benedetti in Abramo, per questa sua fede. Io infatti l'ho scelto, perché ho gli obblighi sui figli, la sua famiglia, dopo di lui, a osservare la via del Signore, ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore ha realizzato per Abramo quanto gli ha promesso. Allora il Signore disse: il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande, il loro peccato è molto grave. Voglio scendere, perché sono sotto Sodoma e Gomorra, e vedere se hanno fatto proprio tutto il male di cui è giunto fino a me. Il grido, no? C'è un grido di male, il male è così forte che Dio ne viene assordato. Voglio vedere, voglio proprio andare a vedere, voglio sapere. Quegli uomini partirono di lì e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava davanti al Signore. Quindi Abramo ancora lì, davanti al Signore. Quindi come si spiega questa roba qui? Gli uomini si muovono. Adesso cercheremo di capirlo, perché in realtà chi è l'ospite? Ricordate, per gli orientali, soprattutto per i nomadi, chi è l'ospite? Quando voi ricevete, notiamo che arrivi un ospite a casa vostra, che non conoscete, no? Signora, mi può ospitare? Cara famiglia, mi potete ospitare? Posso fermarmi da voi un attimo? E allora l'ospite per gli orientali rappresentava tutto un mistero, perché non so dove venga, dove vada, non conosco la sua storia, e quindi diventa il simbolo del mistero per eccellenza, che è Dio. Di Dio io non so nulla, non so da dove venga, dove va, quindi siamo di fronte a un gran, quindi il mistero per eccellenza. Quindi ospitare qualcuno di passaggio era ospitare in qualche maniera Dio, no? Perché? Perché Dio si presenta non così, guarda che sono Dio, no? Ma si presenta con tutta una sua storia, con tutto, per cui c'è tutto un mistero che io rispetto. E però questi tre che arrivano, quindi probabilmente cosa sarà successo? Io penso che possiamo immaginare anche la scena. Questi uomini hanno visto Abramo ricco, che arriva con abbondanza, che dà con abbondanza a loro, che si spreca nel domandare gentilezza, eccetera, e dice: ma certamente se sei così ricco, così abbondante, se sei così generoso nel donare, certamente sei benedetto completamente da Dio. Dio ti deve in qualche maniera volere un gran bene. E quindi Abramo avrà detto: eh sì, però mi manca il bene maggiore, che è un figlio, vorrei avere un figlio. Ricordate che Agar è già stata mandata via, dopo che il bambino è diventato quasi maggiorenne, dodicenne, quando uno diventava maggiorenne, tra i 12 e i 13 anni, maschi, 14 a 15 le femmine, e allora ecco che lui avrà detto: però mi manca la benedizione. E loro avranno detto: ma no, dov'è tua moglie? Guarda, sono sicuro che l'anno 21, quando noi passeremo di qui, tua moglie stringerà al seno un figlio. E Sara che dice, senti che sghigna, sai, ma perché ha riso? C'è forse qualcosa di impossibile presso Dio? Quindi, e di fatto succede che l'anno dopo hanno sì il figlio, ma perché Dio l'aveva promesso, non perché erano passati gli ospiti. Quindi gli ospiti sono stati uno dei segni che Dio ha dato ad Abramo per dire: guarda che io sono con te, io ti guido e sono sempre vigilante su quello che succederà, perché io sono fedele. E allora ecco che dice: voglio vedere, perché Abramo sta lì a pregare ancora. Allora Abramo si avvicinò e dice al Signore: prega, no? Signore, davvero sterminerai il giusto con l'empio? Notate bene che Dio, che Abramo usa un artificio sottile, non dice l'empio insieme ai giusti, ma il giusto con l'empio. Quindi lui dà per scontato che comunque qualche giusto c'è, no? Signore, tu che sei giusto, non puoi fare una cosa del genere. Forse vi sono 50 giusti nella città. Davvero li vuoi sopprimere? Ma Dio non vuole sopprimere i giusti, no? Dio vuole che quelli che hanno fatto il male gli cada addosso, perché questo è il giudizio di Dio. E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lungi da te il fare morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Vedete che continua a rincarare la dose, a dire: ma come, tu che sei giusto? Ma dai, devi trattare il giusto con l'empio, ma sono diversi, non sono la stessa cosa. Lungi da te, forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutta la città. Abramo riprese e disse: vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere, sono un poverino. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città, non è bene, cioè come se fosse colpa dei 5 che mancano, non di tutti i disgraziati che ci sono. No? E quindi Abramo gioca ancora su questa roba qui, eh? Per questi 5, rispose, non la distruggerò se ve ne trovo 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: forse là se ne troveranno 40. Tira sul prezzo, no? Come quando si va al mercato dal marocchino, no? 10 euro. 3, 2, 1. Allora, Abramo riprese: forse se ne troveranno 40, rispose, non lo farò se ve ne trovo 40, per riguardo a quei 40. Riprese: non sia dire, mio Signore, se parlo ancora. Forse là se ne troveranno 30, rispose, non lo farò se ne troverò 30. Riprese: vedi come ardisco parlare io, mio Signore, forse se ne troveranno 20, rispose, non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese: non sia dire, mio Signore, se parlo ancora una volta sola, forse là se ne troveranno 10. Rispose: non l'altro lo distruggerò per riguardo a quei 10. Poi il Signore, come ebbe finito di parlare con Abramo, se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione. È interessante, è molto bello. Abramo si affida al Signore passo passo, no? È educato a un'intimità sempre più profonda con Dio, fino ad avere questa dimestichezza, no? Con Dio. Ha acquisito la consapevolezza di essere circondato dall'amore del Signore, di non essere più solo. Quindi c'è un rapporto di profonda confidenza, di dimestichezza. Abramo era un uomo molto mansueto, viene definito più tardi, molto mansueto. E quindi con Dio lui ha passato tempeste, ha superato momenti di ansietà e adesso sta vivendo questo momento di profondo abbandono alla volontà di Dio. Potremmo pensare alla situazione descritta nel Salmo 15 e nel Salmo 22, no? Ha intuito che il Signore lo sta sollevando alla guancia come una mamma solleva il suo bambino. Si tratta quindi di quei momenti di pace, di profonda serenità che Dio concede ai suoi amici. Sembra di viaggiare col vento in poppa, no? Succede di rado, però ogni tanto dice guarda come andiamo bene, no? E non sono se non il punto di arrivo o di partenza. Mi ricordo che una volta eravamo in seminario e c'era il maestro Maffeis, un grande maestro, un grande compositore che ha scritto messe, eccetera, che era bergamasco, era stato il mio maestro di pianoforte, quel poco di pianoforte che ho imparato a suonare, che poi ho disimparato, quello del mio padre, il pianoforte mi è scordato ormai, quindi non serve più niente, un bel pianoforte, Fritz Pollmann, ma bisogna trovare qualche accordatore che sia in grado di ristrutturarlo, di metterlo in sesto, però ormai non suono più. E mi ricordo che lui veniva a insegnare musica in seminario, con i capelli bianchi, con una permanente bianca, il maestro di musica, bergamasco, e doveva registrare tutta una serie di musiche per organo, perché c'era in seminario anche il figlio del maestro Consonni, che è diventato prete, poi è diventato prete operaio della diocesi di Milano, il quale era il padrone di una fabbrica di dischi, insomma, faceva i dischi classici, pare che era la Eco, forse si chiamava così, non mi ricordo più. E comunque c'era da registrare, fare il nastro magnetico per registrare l'organo del seminario di Venegono, che è un bellissimo organo con non so quante migliaia di canne, eccetera. E allora prova, e non va, poi c'è uno che tossisce mentre ha, poi c'è l'altro, finalmente la roba va bene, no? E lui tutto entusiasta, suona, registravano bene, e lui fa. A un certo punto salta su entusiasta e fa va come ben ben, il produttore comincia ad attaccare. Quindi è proprio il momento in cui Abramo dice ma guarda come va bene, no? Ecco, in quel momento comincia l'inceppo. Ecco, quindi ha intuito che il Signore lo prende bene, lo prende accanto a sé. E quindi possiamo dire quello che dice San Paolo, no? Tutto posso in colui che è la mia forza. Dio è la nostra forza. E quindi Abramo è arrivato forse anche a questa indifferenza spirituale, cioè qualunque cosa sia, è quello che vuole il Signore, no? Si chiama indifferenza, che non vuol dire fiacchezza, ma vuol dire qualunque cosa fa, va bene, perché io so che lui comunque sceglie il meglio per me. Quindi questa serenità. E allora ecco che la prima cosa che noi vediamo qui c'è l'accoglienza gioiosa, no? Abramo che è lì che sonnecchia all'inizio della tenda, là vicino alla tenda, e ecco che arrivano questi ospiti. Abramo ormai vive a lungo già con questi abitanti che sono estremamente corrotti, per nulla rispettosi dei vincoli di ospitalità, di amicizia. E Abramo invece no, lui è uno che rispetta L'ospite. L'ospite è sacro, il simbolo della presenza di Dio. Quindi il viaggiatore che passa la sua tenda è sacro, è un uomo debole, è uno che ha bisogno di ristoro. E lui sa che cosa significa essere debole, perché ha provato la debolezza Abramo. E per lui può diventare quindi un'occasione per restituire a Dio, è come che lo chiama Dio, fermatevi, no? Io ti restituisco quel poco che mi hai dato. Tu stai passando da me attraverso questi ospiti e io voglio restituirti un po' di quella tenerezza che tu mi hai fatto provare. E quindi, e allora addirittura lui coinvolge tutti, coinvolge servi, la moglie, tutti. E tutti stanno in piedi in atteggiamento di essere pronti agli ordini di questi. Eppure Abramo era un uomo forte, un uomo potente, aveva tanti servi a sua disposizione. Quindi c'è una generosità incredibile, l'esagerazione, quindi c'è da mangiare per un intero villaggio. E lui dice, con Dio non basta mai, bisogna davvero mettere tutto a disposizione. Quindi c'è la gioia, ma anche, notate bene, chi è che parla durante il pranzo? Gli ospiti. Abramo non parla, non so se avete notato. Lui risponde solo a quello che dicono. E quindi è silenzioso, uno che è attento e pronto al loro cenno, quindi questo silenzio e poi questo Dio che bussa alla porta, ricordate l'Apocalisse, no? Io sto alla porta e busso, non dice io sto al capitolo 3 dell'Apocalisse, non dice io sto alla porta e la sfondo. Dio arriva e bussa, quindi devi essere attento. Guarda che lui passa, punta di piedi, lui bussa, no? Non so se conoscete il quadro di, c'è un pittore inglese, Hunt si scrive, con l'H davanti, e c'è Gesù che sta battendo alla porta, no? Si vede questo Gesù che è illuminato da una luce interiore, sembra che abbia una luce dentro, no? Una luce non ce l'ha, non è la luce che lui sta portando, ma è la luce che lui è la luce del mondo, infatti si chiama Gesù luce del mondo, e giusto lui sta battendo alla porta. Quando è stato all'Università di Oxford questo quadro, e quando è stato inaugurato ed è stato messo nella cappella dell'Università di Oxford, questo Gesù che bussa alla porta, allora la gente ammira, a un certo punto una signora, il pittore era lì presente, gongolava, una signora si arriva e dice, scusi, ma guarda che c'è un difetto nel suo quadro. E lui dice, ma che signora, quale difetto? Vede, questa maniglia, questa porta non ha la maniglia, e quindi c'è un difetto, lei deve fare la maniglia. E lui, signora, non c'è nessun errore, perché questa non è la porta del, è la porta del cuore, si apre solo da di dentro. Quindi la maniglia è dentro, sei tu che hai il potere di aprirlo o di chiudere questa porta. Quindi ecco, Abramo è colui che è lì alla porta, è attento. E poi c'è subito, a un certo punto, è Dio che interrompe il silenzio di Abramo, dov'è Sara tua moglie? Quindi ripasserò tra un anno e lei stringerà un bambino al seno. Tu non mi chiedi nulla, ma io esaudisco i tuoi desideri. Io arrivo più di là di quello che tu hai pensato. Tu hai avuto la forza di attendere e non hai domandato nulla, ora saprai che nulla è impossibile a Dio. Quindi è proprio questo. Adesso vedrai che nulla è impossibile. E Abramo accoglie con fiducia e con umiltà quello che dice. Notate bene che c'è una grande parentela tra umiltà e fiducia, perché una persona umile è anche fiduciosa. E ambedue suppongono che si guardi a Dio e alla sua potenza prima che a guardare a se stessi. Aver fiducia in Dio vuol dire affermare che si dà la preferenza a un pensiero diverso dal proprio. Io so che lui sta pensando in maniera giusta e quindi io mi fido di lui. Si tratta quindi di un modo per abbandonare le proprie evidenze per entrare invece nel mondo dell'utopia di Dio. Sembra un'utopia, ma come sarà possibile? Ma se è Dio che lo dice, io mi fido. E la moglie invece sorride, più scettica la moglie, no? Origliando dietro la tenda. Ma il suo scetticismo però viene subito, tac, rintuzzato da Dio. E il risultato è il suo sorriso, che sarà un altro sorriso, il sorriso di Dio. Questo Dio che sorride, dice sì. Infatti il nome Isacco significa Dio ride. È il Signore che ride. E davvero il Signore sembra divertirsi con questi suoi amici, e ripete quasi a dare maggior peso alle parole la promessa che ha fatto prima: al tempo fissato ritornerò e Sara avrà un figlio. Due volte lo ripete, no? E perché non c'è nulla che sia impossibile. La sua quindi è davvero una parola efficace. Ricordate Isaia 55: la mia parola non tornerà a me senza aver provocato ciò per cui l'ho mandata. È una parola efficace. Dio disse, tutto è stato fatto. E Abramo invece non dice nulla. Non c'è niente da dire. È sicuro della fedeltà di colui che ha deciso di essere suo ospite e che gli ha continuamente offerto il suo amore. E poi c'è la preghiera, la bella preghiera di Abramo. Preghiera per i cattivi, no? Ma alla fine, due città che non meritano niente. Il pranzo è finito, gli ospiti si alzano per contemplare la città, Sodoma e Gomorra, e qui il testo ci offre uno squarcio davvero delle intimità tra Abramo e Dio. E fra di essi esiste un legame così profondo che non ci deve essere niente di nascosto. Posso io tenere nascosto ad Abramo questa cosa, dal momento che lui è il mio amico, dal momento che io ho promesso che lui sarà il padre di moltitudini di genti, quindi di tutta l'umanità nuova? E allora cosa devo fare? Quindi Dio gli manifesta proprio questo, e qui vediamo fino a che punto giunge la fiducia e la sfacciataggine di Abramo. È come se Abramo stesse lottando per difendere questa gente che, come si potrà vedere se andate avanti a leggere, non sembra meritare pietà questa gente. Eppure Abramo è una preghiera disinteressata, perché non ha di mira la salvezza di Lot. Diversamente avrebbe osato andare sotto il numero 10. La famiglia di Lot era composta di 4 persone, quindi poteva dire: arriviamo fino a 4, almeno porto a casa i miei, no? E invece no, lui si ferma a 10. Notate bene, è interessante però anche questo, perché se noi andiamo a trovare il profeta Ezechiele, il Signore a un certo punto dice: fai il giro della città di Gerusalemme, e se entro la città di Gerusalemme troverai 3 giusti, io per questi 3 giusti io salverò la città. Non c'erano neanche 3 giusti, no? E poi con Malachia: gira la città e trova almeno 2 giusti, neanche quelli. Ma pensate, in fondo, per un solo giusto Dio ha salvato l'umanità, il giusto è Gesù Cristo. Quindi non ha osato andare oltre, andare fino all'unico giusto che è Gesù, no? Il figlio di Dio. E non si poteva ancora pensare, bravo, questo non poteva arrivare. Ecco, io vi leggo brevemente il commento bello che fa Ravasi nella Bibbia. C'è una Bibbia edita dalle Paoline dove ci sono tutti i commenti, e c'è anche i commenti di Ravasi, e dice: il problema di questo brano può essere formulato così: davanti a Dio ha maggior peso la cattiveria di molti o la bontà di pochi? Bello, eh? Il ragionamento di Abramo è carico di fiducia e di ottimismo nella forza del bene. Quindi Abramo è sicuro della forza del bene: il bene è più forte del male. Ma la narrazione di questa trattativa con Dio è piuttosto pessimistica e rivela che la storia umana è soprattutto il tessuto di male e di peccato. Abramo è solidale con il dramma umano, ma il risultato che egli ottiene è inaspettato. L'umanità è peccatrice nella sua totalità, non c'è neppure un giusto. Per accettare la proposta di Abramo, Dio stesso dovrà intervenire nel modo giusto. Il giusto autentico sarà Gesù Cristo. Giusto, dice San Giovanni nella sua prima lettera, che ci libera dall'ira ventura, dice San Paolo, prima lettera ai Tessalonicesi. La narrazione del dialogo è psicologicamente e stilisticamente organizzata sul progressivo assottigliarsi del numero dei giusti proposti per fermare la catastrofe di Sodoma e Gomorra. Fallita la mediazione di Abramo, fiducioso nell'esistenza di almeno 10 giusti, il giudizio di Dio irromperà come un cataclisma cosmico. Ora, se noi guardiamo Abramo e lo confrontiamo con quello dei capitoli precedenti, provate a vedere che cammino ha fatto. Vedete che Abramo è diventato diverso. C'è un cammino, ci rendiamo conto, il cammino di fede, di intimità raggiunto da Abramo nel suo rapporto col Signore. Non possiamo non constatare che all'approfondimento del rapporto con Dio corrisponde anche un nuovo rapporto con gli uomini. Più tu stai unito a Dio, più diventi buono anche con gli uomini. Vedete, le persone senza Dio sono anche persone senza scrupoli, perché Dio è amore, e quindi se stai con Dio, in qualche maniera qualche goccia di amore ti cade addosso, ma se tu non stai con Dio, sei soltanto in compagnia dei tuoi fantasmi, che hanno sempre un colore molto fosco, no? Dicevo che mio padre spirituale diceva Staleger che è il diavolo neger, ecco, il diavolo neger, ecco, proprio così.
Non si può più dire adesso.
Non si può più dire. No, ma neger vuol dire scuro, non con la pelle nera, scuro vuol dire buio. Quindi la mia amicizia con Dio, la sua amicizia con Dio lo ha portato a diventare intercessore, come Paolo che intercede per tutti. Come pensiamo Mosè che intercede, Signore, cosa vuoi fare? Vuoi uccidere queste persone? Cosa diranno gli egiziani? Con un'astuzia le portati fuori dall'Egitto per farli fuori nel deserto. Ma pensa cosa dicono gli egiziani, Mosè che vuole quasi rintuzzare l'orgoglio di Dio. No, ma Signore, che fine ci fai tu? Che figuraccia ci fai? Portati fuori dall'Egitto per sterminarli nel deserto. Quindi questa prospettiva dei giusti che hanno un valore più grande dei peccatori è una prospettiva che nell'Antico Testamento è molto difficile, non è compatibile. Vuol dire che è davvero un fiume d'acqua viva questa, che è già un anticipo del Nuovo Testamento. Chi era il prossimo per Abramo e per quelli dei tempi di Abramo, non per Abramo, per chi era il prossimo? Era quello che fa parte della mia famiglia, quelli che mi amano, chi mi odia no, non è prossimo. Questo era quello, no? Mentre Gesù cambierà, chi è il prossimo? È il samaritano che si è fatto prossimo per il poverino che è caduto con lui, no? Il samaritano è rappresentato con la figura di Gesù, no? È lui il vero samaritano che si fa ultimo per soccorrere gli ultimi. Ora l'apertura totale a Dio lo porta ad anticipare quello che Gesù ha detto: se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Non fanno così anche i pagani? Amate i vostri nemici, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. La fede vera porta a possedere un cuore simile a quello di Dio, ed è questa la sfida, credo, avere un cuore come quello di Dio, amare come Dio ama, volere ciò che lui vuole, desiderare ciò che lui desidera, preferire ciò che lui preferisce. Un po' dura, sì, questa è la vita cristiana, è la fatica di ogni giorno. Bene, domani concluderemo con l'ultima riflessione, la prova suprema. Quindi è questa la prova suprema. Adesso andiamo giù a mettere davanti al Signore tutto.